come
il suggeritore Night Live.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici, bentornati, bentornati al suggeritore Night Live, un saluto da Ira Rubini. Allora, il suggeritore Night Live sarà per 2 settimane, per i più fedeli, insomma, che conoscono questa trasmissione ormai da tanti anni, nelle ultime 2 annate siamo sempre stati in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos per buona parte della nostra stagione, con un live show per l'appunto, con tanti ospiti, con musica, con il pubblico, con la Pebedda. Tutto questo riprenderà a partire dal 25 di settembre. Fra 2 lunedì ritorneremo in Auditorium nella versione Night Live, e come abbiamo fatto l'anno scorso partiamo invece con 2 versioni in magazine, anche un po' per riprendere un po' di confidenza con quello che accade, anche perché oggi è una giornata particolare. Abbiamo continuato a ricordarvelo fin dalla prima mattina con molti dei nostri speciali dedicati al 50° anniversario del golpe cileno, con approfondimenti, voci, reperti e appunto anche conversazioni con voi. Lo faremo, almeno per la prima parte del suggeritore Night Live, anche noi, perché fra poco sentirete la voce di 2 nostri ospiti, più tardi anche una intervista a una autrice, drammaturga e scrittrice che con quei fatti ha molto a che fare anche dal punto di vista familiare. Prima però voglio farvi ascoltare un reperto, diciamo così, un piccolo estratto, insomma, giusto per entrare proprio in tema. Intanto vi ricordo che ci potete scrivere al 331-6214013 con Telegram o con un SMS a diretta @popolarenetwork.it se volete mandarci una mail, oppure a suggeritore@radiopopolare.it se volete scriverci più tardi per approfondimenti, richieste di informazioni oppure segnalazioni. Ci ritrovate anche su Twitter cercando il suggeritore, oppure potete, che poi non si chiama più Twitter, lo sapete, io continuerò a chiamarlo così ancora per un pochino, poi mi abituerò, e poi ci trovate in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare al termine di questa puntata.
Ma non erano lacrime di commozione, nipote, era rabbia. Ma come si era permessa quella ragazzetta con gli orecchini vistosi pensare di farmi parlare del mio passato, pensare di strapparmelo da dentro, se voglia. E la rabbia per quell'intervista mi ha fatto tornare su il ricordo del nostro ultimo incontro. Quando ti ho trattato male. Te lo ricordi, no?
Mm-hmm.
Eravate venuti tu e tua madre a trovarmi a Santiago. Ma è una cosa formale, una visita di cortesia per la nonna che sta ritornandosene in Svezia. E io, appena possibile, sono tornata nel mio studio a controllare la mia posta e tu sei apparsa all'improvviso alle mie spalle. Mi hai fatto paura. Hai chiesto che cosa hai in quel file, quello con la scritta fotografie, prima che io potessi rendermi conto del pericolo e fermarti. Tu hai schiacciato un tasto. E le foto si sono aperte sullo schermo. Sono sbocciate come un mazzo di fiori tra le mani di un prestigiatore. Immagini color seppia, coppie di sposi, i miei nonni, io e mio fratello bambini. E poi quella foto, quello di un ragazzo sdraiato sulla neve con un maglione di lana spessa. Chi è quello? Quello sulla neve è mio padre, no? È lui, non è vero? Non è nessuno! E ti ha voltato le spalle, fingendo di essere molto concentrata sul mio lavoro. So da tua madre che ci sei rimasto male. Che siamo due estranei, tu ed io. Anche se tutti dicono che sei il ritratto sputato di tuo padre. Tu hai deciso di lavorare in un circo, di fare l'acrobata. Ma che razza di lavoro è fare il pagliaccio? Ho pensato che non te ne fregasse niente di tutta quella storia. Ho detto, bene, meglio così, perfetto, siamo a posto. Ma invece no, non era vero. Tu ti preparavi. Io lo so. Che cosa vuoi da me? Perché mio padre mi ha abbandonato. Tu hai bisogno di qualcuno che ti aiuti a mettere a fuoco l'immagine incerta di tuo padre, a colmare quel vuoto che ti porti dentro da quando a 3 anni ti hanno portato al suo funerale. E quando siete rimasti soli, tua madre ha buttato un mazzo di fiori colorati nella fossa e ti ha detto: quello nella bara è tuo padre, è stato assassinato.
E allora, questo era un estratto dall'Acrobata, lo spettacolo prodotto dal Teatro dell'Elfo, che ritornerà in scena in Sala Fassbinder il 21 di novembre, ci resterà fino al 10 di dicembre, proprio in quest'anno così simbolico, significativo, importante per quell'anniversario, il 50° del golpe del Cile. Il testo di Laura Forti, la regia di Elio De Capitani, la voce che avete sentito, anzi le voci, perché insomma si è sentita anche la voce di Alessandro Bruni Ocagna, la voce che narrava era quella di Cristina Crippa. Elio De Capitani e Cristina Crippa sono collegati con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Quasi buonasera.
Buonasera, infatti, buonasera, forse è più corretto dire così. Allora, benvenuti, riprendiamo il settimanale di teatro. È una giornata particolare, anche una serata particolare. Abbiamo deciso di parlare con voi e successivamente sentiremo anche Laura Forti di questo testo così potente, di questa storia così potente, tratta anche un po', come lei ci racconterà, dalla sua, anzi, fortemente tratta dalla sua autobiografia. Lo spettacolo, che forse molti ascoltatori hanno già visto, torneranno a vedere, è uno spettacolo che avete impostato in un modo particolare, in un modo non sentimentale, che quindi forse ancora di più, no, ci colpisce.
Ma diciamo che
era una sfida, perché riuscire a partire dalla Russia del 1905, dai cosacchi dello zar che cacciano il bisnonno, e arrivare fino a Pepo, il nipote, e al figlio del nipote in Cile, all'attentato a Pinochet, richiedeva un equilibrio fra una narrazione storica e anche una narrazione sentimentale, perché poi il viaggio sentimentale del giovane figlio è quello di dover fare i conti fra la militanza politica di suo padre e la sua condizione di figlio, che alla fine non ce l'ha un padre perché finisce in una fossa. E quindi c'è anche questo lato di romanzo sentimentale dell'erede, che poi fa il pagliaccio come scelta proprio di opposizione al padre in un certo senso, e la memoria della nonna che non glielo vuole raccontare quello, perché per lei è il dolore della sua vita, aver perso un figlio. E quindi non sapevo, io come regista non sapevo come manovrare questa materia. Avevo dei protagonisti straordinari, perché avevo Cristina Crippa che faceva questa parte della nonna, della mamma del guerrigliero, e avevo Brunio Cagna che faceva il nipote, il figlio del guerrigliero. Poi abbiamo deciso di fargli fare anche il guerrigliero, da questo punto di vista, di fare tutto, e quindi abbiamo tre protagonisti con due attori. Però a me, come dire, mancava una dimensione. La dimensione più forte di tutte era quella di metterci anche il pezzo del passato, cioè il bisnonno. Allora l'ho fatto io, che appaio in tutte le pareti in cinema proiettato in un modo molto fantasioso, molto, molto anche suggestivo, molto ironico, e poi di metterci dentro pezzi e frammenti di storia del Cile. A un certo punto ci sono addirittura 7 minuti di un documentario che l'autore dei video, che è Paolo Turro, ha fatto, che si chiama The Red Sandwich, 7 minuti in cui si parla anche di Nixon e del suo consigliere, un premio Nobel per la pace, che ancora oggi vive, ma che è stato uno degli autori del disastro del Cile. Tutto questo è diventato uno spettacolo che nel nostro cuore, e anche nel cuore del pubblico dell'Elfo, l'acrobata è già un mito, perché prendere la storia e raccontarla attraverso le vite delle persone e viverla attraverso anche una storia così importante, perché chi si assume l'incarico di uccidere Pinochet e organizza questo piano e poi fallisce e finisce in un massacro, la sua vita è un nodo del Cile che ancora divide, perché per qualcuno Pepo è un eroe, il comandante, che si era chiamato comandante Ernesto, per altri è un assassino e un criminale, perché non dimentichiamo che il Cile è divisissimo ancora oggi.
È un terrorista.
E per noi invece la storia è una storia che si riallaccia anche all'Italia, perché come racconterà poi sicuramente Laura, parte anche dal primo esodo dalla Russia zarista al secondo esodo dall'Italia per le leggi razziali che porterà la famiglia in Cile. Insomma, la storia di un secolo, la storia di una nonna, di un figlio e di un nipote, la storia di una compagnia teatrale come l'Elfo, che ha debuttato il giorno del golpe in Cile 50 anni fa, perché noi siamo segnati dal Cile. Noi quando abbiamo debuttato con la seconda replica del nostro spettacolo all'aperto per la prima volta, io personalmente la prima volta che ho recitato sul palcoscenico a Pavia è stato il giorno dopo il golpe in Cile, e eravamo segnatissimi da quell'esperienza. Abbiamo fatto non so quanti concerti, cantato le canzoni degli Intilimani in vari luoghi di intervento, e quindi noi siamo segnati dal Cile.
Siamo tornati anche con vari spettacoli,
abbiamo fatto La morte della fanciulla, l'abbiamo rifatta quest'anno, faremo un testo che l'anno prossimo si chiama L'ultima luce di Neruda di Ruggero Cappuccio, io e Cristina, con la regia di César Bri, che peraltro ha vissuto in Sud America e tutte le sue tragedie, dovendo scappare dal golpe invece di Buenos Aires, di Videla. Insomma, per noi è un manifesto del nostro legame con la storia d'Europa e del Sud America come ponte, e soprattutto è uno spettacolo di una felicità che abbiamo costruito per la felicità nostra e del pubblico, perché è una storia dolorosa, però è una storia viva, è una storia di memoria viva e di restituzione, come dici tu. Abbiamo costruito un percorso anche molto, molto, se vuoi, epico, molto epico, però l'emotività anche per esempio del finale del discorso che fa a suo padre, che intravede in platea il giovane clown, è straziante, perché è una condizione di chi non ha potuto vivere quell'epoca eroica, e però subisce le conseguenze di certi fallimenti, di certe condizioni, e vive oggi. C'è tutto.
Io volevo dire questa, la voce che avete sentito prima,
il
personaggio
qua.
Che avete sentito, è quello appunto di Bice Levi, Beatrice Levi, che è morta l'anno scorso, aveva più di 90 anni, ha avuto una vita incredibile, e veramente c'è un'emozione particolare quando tu ti assumi e diventi e incarni e fai degli scampi con i tuoi personaggi, soprattutto poi quando queste sono persone che sono appartenute alla realtà, e quindi c'è una conoscenza che avviene a vari livelli, insomma avviene per vicende reali, per vicende che sono raccontate, per bisogno di parlare di queste cose, il nostro usi te stesso e usi la tua realtà per fare tenere sempre vivo il ricordo di questa persona, che quando noi abbiamo cominciato è un rapporto complesso che ho sempre con i miei personaggi, sia che siano immaginari che siano legati a persone vive e reali, e questi personaggi sembra che in qualche modo ti cerchino, no?
Sì.
E questa, in questo caso Bice, quando Laura ha cominciato a sentire l'esigenza di raccontare questa storia, Bice era ancora viva, quindi lei ha fatto un'operazione, poi racconterà come è arrivata, come è stata questa storia, ma quando lei ha cominciato a indagare su questo suo cugino di cui si erano perse le tracce, e quindi poi ha trovato testimoni, ha trovato libri, ha trovato, però sempre con una grande reticenza a parlare, e infine è andata in Svezia a parlare con Bice. Bice è una donna che appunto è lei che racconta nello spettacolo la sua vita fin da bambina,
sì,
la vita della sua famiglia, e poi è lei che a un certo punto Laura ha scritto una struttura con una serie di mail che Bice scriveva a suo nipote, cioè il figlio
il figlio di Bice, Pepo.
Lei era una grandissima geologa, ingegnere minerario, una delle primissime donne, una grande autorità. Lei ha insegnato e ha lavorato sia all'università in Cile, sia a Berkeley, sia in vari posti negli Stati Uniti, e poi in Svezia alla fine, quando arriverà ad andare in Svezia, perché arriva in Svezia. La sua famiglia, che aveva dovuto scappare, lei bambina si era fatta questo viaggio ed era arrivata in questo nuovo paese che è diventato la sua nuova patria, si inserisce in questo paese, ha un marito, due figli.
Cile, scappata dall'Italia per andare in Cile.
È andata in Cile perché il padre aveva avuto un'offerta di lavoro lì. E quindi poi vivono con grande passione.
Era scappato dalle leggi razziali fasciste. No?
Però non raccontiamo tutto quello che ci sarà nello spettacolo.
Però,
diciamo che è una cosa che poi racconterà anche Laura Forti nell'intervista.
A questa cosa di dover poi scappare dal Cile, perché dopo il golpe di Pinochet. E va, si rifugia in Svezia, dove tutto ha già dei rapporti con i geologi, eccetera. Lei ha proprio questa grande, è una bella testa, è proprio una brava insegnante, sia per i suoi studenti che per lei. E suo figlio, che scappa con lei, però a un certo punto invece non si riadatta a questa nuova vita e torna in Cile.
Dove morirà, infatti, dove morirà nella lotta. Allora,
la madre, di fronte a, appunto, questa è una botta per la sua vita, che è qualcosa di terribile. C'è questo discorso che cita Laura nel suo romanzo, cita Parise, che dice: c'è un tipo di silenzio come quello che c'era nelle strade dopo il golpe, e che Laura ritrova quando ritorna in Cile, a Santiago, che avvolge le persone che abbiamo amato e che sono morte, e che si estende alle persone che le hanno amate, e anche loro vengono avvolte da questa specie di silenzio. Certo. Ecco, dice: non può reggere questa ferita del figlio morto, decide di, non ha mai pianto. Si è posta molte domande come madre, perché proprio lei l'aveva educato a certi criteri di libertà, di senso di giustizia, di senso, e quindi si chiude in un silenzio da cui è difficilissimo, ecco, farla uscire. E Laura fa un po' quello che nello spettacolo fa il nipote, va e si riesce a rompere questo silenzio e a farla parlare, e lo traspone nel fatto che lei finalmente sblocchi questo dolore infinito, perché crede che il nipote effettivamente abbia diritto di sapere chi era stato suo padre.
Ecco.
E questo la porterà a un percorso di racconto di tutta la sua vita, e soprattutto di quel che riguarda il figlio Pepo, al nipote, in modo che lui sappia, e anche lei finalmente possa dire, piangere su questo figlio, ma vedere un'apertura,
una possibilità di futuro. Allora, è uno spettacolo da vedere, assolutamente, l'avevamo già detto, insomma, quando debuttò, e torniamo a dirvelo, quindi vi diamo ovviamente appuntamento a novembre, quando lo spettacolo ritornerà in scena.
Ti ricordi una delle ultime frasi che dice il personaggio di Cristina, che potrà finire questa storia soltanto quando in Cile sarà approvata una nuova costituzione che supererà quella di Pinochet? Questo è un altro dei motivi per cui ci viene voglia di metterlo in scena. Ma dopo, certo, quello che è successo. Noi siamo molto cileni in questo, e la sconfitta della Costituzione ci ha ferito quasi personalmente.
Credo che sia una cosa molto condivisa, almeno così abbiamo raccolto anche da molti dei nostri ascoltatori durante questa lunga giornata, giustamente in gran parte dedicata a questo anniversario. Io intanto vi ringrazio di aver dedicato, insomma, una parte della vostra serata a raccontare questo lavoro importante, importante per tutti i motivi che avete detto. Lo ricordiamo, 21 novembre 10 dicembre all'Elfo Puccini di Milano, L'acrobata di Laura Forti. Di Elio De Capitani con Cristina Crippa e Alessandro Bruni Ocagna ne sentiamo un altro breve estratto, e intanto vi auguriamo una buona serata. Risentiamoci presto. Grazie a Elio De Capitani e a Cristina Crippa. Ciao.
Buonasera a tutti, grazie.
Ciao.
Del giorno del golpe ho ricordi confusi. So che l'11 settembre, quando Pinochet bombardò la Moneda, noi professori avevamo deciso di andare comunque all'università e avremmo aspettato lì tutti insieme. C'erano anche degli stranieri, dei geologi svedesi che erano ospiti a casa mia, e anche con loro avremmo protestato, avremmo fatto sentire la nostra voce. E poi però sono arrivati i militari e hanno scaraventato a terra i cassetti, gli schedari del nostro ufficio, e poi uno di loro, un colonnello grassoccio, è salito sopra una sedia e si è messo a blaterare qualcosa.
Marxistas, se acabó la fiesta, los buenos tiempos se fueron y a partir de ahora la música cambia.
E poi ci viene comunicato.
Dita coño, que por el decreto número 6, etcétera, 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 vosotros a partir de mañana ya no tenéis un trabajo.
Serán cartas oficiales.
Tornamo a casa in stato di shock, incapace di dire una parola. E però poi sono arrivati anche lì, anche a casa. È successo quello che è successo.
Pinochet ha preso il potere l'11 settembre 1973, attaccando il palazzo presidenziale via terra e bombardandolo con dei caccia Hawker Hunter. Allende rifiuta di arrendersi e si uccide nel corso dell'attacco.
Dovevamo scappare. Avevano fatto delle liste. La gente spariva da un giorno all'altro e non si sapeva neanche dove. Chi a Pisagua, riaperto per l'occasione. Chi gettato in mare da un elicottero legato a una sbarra di ferro perché il corpo non ritornasse a galla. Chi ammazzato come un cane in un vicolo e gettato come un sacco in una fossa comune.
Gli amici, i colleghi, gli studenti che avevano marciato con il fazzoletto rosso annodato al collo e cantando allegremente i loro inni sparivano, uno dietro l'altro, senza lasciare traccia.
La vita normale si era dissolta un'altra volta, come in Italia nel 38.
All'estadio Cile i primi 600 prigionieri politici uccisi dopo giorni di tortura. A Victor Jara colpiscono le mani con il calcio della pistola fino a spezzargliele e poi gli sparano.
Allora, e questo era un altro estratto da L'acrobata di Laura Forti, e come vi ho anticipato da principio, adesso sentiamo proprio Laura Forti. L'abbiamo intervistata, questa è la storia anche e soprattutto della sua famiglia, e a questa vicenda e la vicenda della sua famiglia ha dedicato il suo prossimo libro. Sentiamo.
Certo, allora la scintilla è scaturita, diciamo, dal punto di vista geografico con un viaggio, cioè sono andata nel 2008 in Cile per tutt'altro motivo, perché avevo vinto un premio di drammaturgia per un'altra opera, e lì io sapevo che il Cile era un po' un luogo magico, un misterioso, perché parte della mia famiglia dopo le leggi razziali appunto era dovuta andare lì in esilio. Poi conoscevo la storia di questo cugino che, insomma, che era tornato dopo il golpe, e sapevo che era stato ucciso, ma non i dettagli, cioè pensavo che fosse uno dei tanti studenti dissidenti, insomma, contro il regime. E invece proprio durante questo viaggio, facendo delle ricerche, poi in maniera ne ho raccontato in un articolo per Diario, perché fu veramente una cosa fantasmatica questa, molto, molto misteriosa, insomma venne a sapere che questo non era un semplice studente dissidente, mio cugino era stato il capo dell'attentato a Pinochet, quindi insomma questo rimescolava anche un po' le carte familiari, perché c'era stato un grande silenzio da parte della mia famiglia su questa vicenda, no? E quindi ho iniziato una lunghissima ricerca durata 8 anni, che poi mi ha portato a produrre materiale di vario tipo, appunto accennavo all'articolo per Diario, poi ho scritto un altro romanzo molto lungo che si chiama Camminare sulle dita, inedito, ma che Elio e Cristina hanno letto abbondantemente, dove in realtà ripercorrevo tutti i sentimenti di esilio passati da una generazione all'altra, perché ho una famiglia tra l'altro complessa che ha vissuto 3 esili, dalla Russia, quindi l'esilio contro la dittatura dello zar, poi dall'Italia con il fascismo e quindi Mussolini, e poi Cile, Pinochet, quindi insomma una famiglia dove questi sentimenti erano fortemente radicati ma anche fortemente nascosti. E poi sono arrivata appunto a isolare questa voce femminile, questa voce di nonna mamma, perché appunto come sappiamo insomma la storia parla proprio di una nonna che racconta al nipote come è stato suo padre, quindi parla anche del suo figlio, un modo per elaborare finalmente un lutto che è rimasto congelato nel cuore. E questo ho fatto leggere questo racconto in prima persona a Cristina Crippa, insomma, che possiamo dire, insomma, che se ne è innamorata. Io e poi mi sono innamorata anche della sua passione, della sua interpretazione, e poi abbiamo deciso di rifare un'ulteriore drammaturgia, è diventato addirittura uno spettacolo, si può dire a 3 personaggi, perché poi il ruolo del figlio e del nipote sono entrambi presenti in scena, e poi c'è anche un cameo di Elio, ora non diciamo troppo, se no si fa,
anche perché è fatto in una maniera particolare, insomma, cioè,
assolutamente sì, tutto lo spettacolo è fatto
un po'
in maniera
una sorpresa,
particolare.
Sì,
esatto, sì, no, infatti è stata una bellissima avventura umana e professionale, dove tutti abbiamo sentito fortemente i valori portati da questa storia, che poi sono la lotta contro l'ingiustizia, il desiderio di libertà, di democrazia, insomma, che sono anche dei temi che risuonano nell'oggi, e quindi abbiamo sentito tutti l'importanza, ecco, di partecipare a questa a questa avventura teatrale e umana.
Dicevo, nell'unicità di quell'esperienza c'è il fatto che la famiglia di cui si parla, i personaggi di cui si parla, in qualche modo hanno vissuto la fuga dovuta a persecuzioni assortite più di una volta. In qualche modo compiamo attraverso il suo racconto un viaggio in tutto l'Occidente, più o meno, no?
Cioè esattamente. E tra l'altro qui allora approfitto per far aprire una parentesi, perché è in uscita con Guanda un mio libro che uscirà nella primavera del 2024, dove io parlo proprio di questa famiglia, cioè di questa famiglia prima della partenza. Questa famiglia si chiamava Dresner, era la famiglia di mia nonna, e chiaramente questa famiglia sì, appunto, se ne va dalla Russia dopo il pogrom di Kishinev, che, come insomma sappiamo, fu uno dei più terribili e spinse grandi correnti migratorie. Chi aveva soldi andava in America o in Palestina, invece insomma chi ne aveva meno insomma andava e continuava il viaggio in Europa. Poi questa famiglia va in Francia, arriva in Italia, anche il mio bisnonno, che poi è quello interpretato da Elio in cameo insomma nello spettacolo, diventa tra l'altro anche un importante banchiere, scala il colosso bancario italiano, perché diventa un personaggione nel credito italiano in virtù delle 16 lingue parlate, perché a quell'epoca erano tutti molto poliglotti e colti. E poi dopo aver scalato, essere arrivato in cima a questa montagna con tanta fatica, anche aver rimangiato tanta polvere, tanta rabbia e tanti sentimenti legati all'esilio, proprio l'umiliazione, la paura, l'aver lasciato genitori che poi famiglie di cui si sono perse le tracce, insomma tutte le cose più terribili legate all'esilio. E nel 38, con una spinta, viene fatto precipitare giù da questa montagna, perde tutto, e a quel punto pensa a salvarsi, anche memore dell'esperienza dei pogrom, cioè sa benissimo come l'antisemitismo è una specie di mostro che lo rincorre, e quindi poi andrà in Cile, mentre parte della mia famiglia, tra l'altro poi è quella anche di mia nonna, quindi mia madre, resta in Italia. Io su questo ho scritto abbondantemente, ho scritto anche, diciamo, ho dedicato alla memoria familiare molti libri, anche forse mio padre, che insomma il libro che poi nel 2021 ha vinto anche il premio Mondello è dedicato a questo, cioè quindi a quella parte di famiglia che invece è rimasta. Mastico questa memoria familiare da molti anni, ma soprattutto non solo col desiderio di portare una memoria storica, ma anche di elaborare quei sentimenti che, come dicevo prima, sono nascosti, perché poi in realtà queste persone non potevano permettersi i sentimenti, pensavano che i sentimenti fossero un lusso, una zavorra, che provare il dolore li avrebbe schiantati, e quindi li hanno tenuti negati, passando questa negazione di generazione in generazione. Questa negazione tra l'altro c'è anche nella nonna dell'acrobata. E io, come discendente, io sono una seconda generazione della Shoah, insomma faccio proprio questo lavoro invece di ritirare fuori questi sentimenti, di confrontarmici adesso al presente e di non tenere tutto, perché a volte sono anche dei sentimenti molto che bloccano molto l'identità dei discendenti, e quindi insomma bisogna fare un'opera di selezione. Questo libro che uscirà, se mi consenti di fare un piccolo lancio, insomma, si chiama La figlia inutile, e appunto inutile come per questa famiglia purtroppo erano proprio inutili sentimenti, troppo scomodi o troppo dolorosi.
Per quale casa editrice esce?
Ed esce con Guanda, come l'altro mio libro, La casa in fiamme, uscita nel 2022.
Tra l'altro, appunto, lo spettacolo induce, lo abbiamo detto quando l'abbiamo visto la prima volta, al desiderio di saperne di più del resto della storia della famiglia. Eccoci accontentati dunque con il nuovo libro di Laura Forti, perché appunto sono vicende evidentemente molto drammatiche e dolorose, ma al tempo stesso anche straordinariamente appassionanti, quelle di famiglie che hanno un portato anche internazionale così importante. Una delle cose che Laura Forti ci ha appena detto, cioè che bisogna bisogna poi a un certo punto distillare, selezionare, sedimentare per permettere alle prossime generazioni di proseguire, no?
Esatto, quel carico di valori, di sentimenti che le famiglie tramandano a figli e a discendenti e che non sempre sono sentimenti giusti, perché reprimere il dolore o reprimere la rabbia o reprimere la paura portano poi della confusione nei discendenti e anche dei blocchi che poi limitano la creazione di un proprio percorso, di un sé, ecco.
Era un po' però, no, lo spirito dell'epoca, quello di cercare di dimenticare, no? Ci sono tante testimonianze anche di chi ha vissuto la Shoah che racconta di quanto è stato difficile ricordare, no?
Sì, ma noi siamo abituati in generale, diciamo, anche a livello sociale, sono stati fatti anche grandi studi da Masio, insomma, sì. Neuropsichiatri, insomma, ne hanno parlato che il sentimento è sempre associato al dolore. Io, per esempio, in Forza mio padre parlo proprio questo, cioè mia madre, che era una di quegli ebrei usciti dalla Shoah con il desiderio di dimenticare, di andare avanti, era proprio, quindi, come dici giustamente tu, una cosa generazionale, e d'altra parte però poi sono i discendenti che devono fare i conti con questa dimenticanza, perché poi in realtà tutti noi, sia che scriviamo o che non scriviamo, abbiamo cercato di ricomporre questi fantasmi, questi buchi, questi vuoti di memorie che rischiavano altrimenti di inghiottirci in qualche modo. Quindi c'è chi lo fa con la scrittura, chi lo fa con l'analisi, chi lo fa con tutte e due come me.
Va bene.
E così,
Grazie per averci anticipato il suo prossimo libro, che ci permette di entrare ancora di più, insomma, nella storia di una famiglia a cui chiunque abbia visto lo spettacolo si è veramente molto affezionato, e quindi grazie con sentimento a Laura Forti.
grazie
mille.
A voi.
Grazie, a risentirci, a presto.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. Nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirá canción de libertad con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo está forjando.
E questa è la versione del Pueblo Unido che abbiamo ascoltato un po' per tutta la giornata qui a Radio Popolare, con le ricostruzioni anche e gli speciali dedicati al 50° anniversario del golpe cileno. La versione, dicevo, in cui gli Intillimani, in una delle loro formazioni storiche, hanno registrato un po' di anni fa insieme a Manu Chao. Invece noi adesso ritorniamo in quel di Milano, e se abbiamo parlato per tutta la prima parte del Suggeritore Night Live nella sua prima puntata, oggi ricomincia il palinsesto invernale di Radio Popolare, saremo con voi in forma di magazine questo lunedì e il prossimo lunedì, poi torneremo in diretta dall'auditorium Demetrio Stratos con il Suggeritore, appunto, Night Live, con il pubblico, con la musica, con le interpretazioni dal vivo. Dicevo, ritorneremo torniamo a Milano, perché se un futuro c'è, per esempio nello spettacolo L'Acrobata, nelle generazioni future e anche nelle generazioni future che scelgono l'arte, la cultura, lo spettacolo come mezzo di espressione principale senza perdere la memoria, così certamente accade per quello che riguarda l'Istrio Festival e anche il premio Istrio, che ormai ne fa parte. Ritorna dunque il Festival della celebre rivista di teatro, forse la più importante rivista di teatro in Italia, giunto alla sua seconda edizione. La prima è andata veramente molto bene, comincia mercoledì 13 settembre, va avanti fino a lunedì 18 settembre. Ne parliamo ovviamente con la direttrice di Istrio, Claudia Cannella. Ciao, come stai?
Ciao Ira, bene, che emozione, ma sai che il primo 33 giri che mi sono fatta regalare dai miei era proprio questo degli Intillimani.
E vedi, è una canzone di quelle, come dire, perfette, nella loro drammaticità proprio. Noi parliamo di teatro, insomma, basta sentirne qualche nota che automaticamente, insomma, chi sente questa canzone non sente niente, vuol dire che proprio... non capisce
davvero.
Esatto. Dicevo, una delle vocazioni di Istrio Festival è anche quella proprio di consentire, poi vedremo anche come, perché c'è una joint venture con Situazione Drammatica, il progetto Copione, insomma ci sono tanti modi di dare spazio, no, ai giovani talenti, e sicuramente nel festival e nel premio lo fate.
Sì, è vero, lo facciamo un po' recuperando, come dicevi tu, le azioni che facevamo già nel premio Istrio, cioè il concorso per i giovani attori e il concorso per i giovani drammaturghi, però è stato quasi naturale a un certo punto allargarsi e decidere di ospitare anche giovani compagnie con i loro spettacoli e drammaturghi con i loro testi che, come ricordavi tu, vengono proposti da Associazione Situazione Drammatica Progetto Il Copione, che nasce da un'idea di Tindaro Granata, in cui gli spettatori hanno anche il copione in mano mentre assistono alla lettura, quindi possono ascoltare, leggere e assistere a quella che viene definita la prova tavolino, quindi il primo impatto che una compagnia ha con un testo. E quest'anno ne abbiamo 5 di giovani drammaturghi che mettiamo alla prova della lettura, e poi 8 spettacoli di compagnie e le finalissime del concorso per gli autori, la Mise en Espace di Camilla Dagna, che è l'autrice con il cui testo ha vinto il premio scrittore di scena, e poi vabbè, la seratona finale come al solito delle premiazioni, con premiati giovani e premiati già affermati della scena italiana, in una specie di ideale passaggio di staffetta generazionale.
Allora, noi un po' di premi li possiamo già dire, perché sono, insomma, sono sul programma,
sì,
quindi chi va sul... quindi possiamo cominciare con alcuni dei grandi protagonisti di queste ultime stagioni, no? Lino Musella, per esempio, no? Il premio Istrio all'interpretazione.
Sì, Lino è una nostra vecchia conoscenza, perché arrivò a fare il premio per i giovani attori 20 anni fa e vinse uno dei premi in Palio. Era giovanissimo, un ragazzo, da poco uscito dalla Paolo Grassi, e poi da lì abbiamo seguito le sue tracce, quindi è bello che dopo tanto tempo ritorni e prenda un nuovo premio all'interpretazione, ma come dire, nella categoria seniores. Tra l'altro Lino Musella insieme a Paolo Mazzarelli aveva vinto anche un premio Istrio alla drammaturgia, perché poi ha anche questa vena oltre che quella di attore e di regista, insomma è un artista a tutto tondo che noi però quest'anno premiamo come miglior interprete. Forse lui non ha neanche bisogno di presentazioni, perché tra teatro, cinema, fiction, insomma ormai direi che è lanciatissimo.
Ecco, poi c'è Lisa Ferlazzo Anatoli, insomma molti suoi progetti in questi ultimi anni di cui si è tanto parlato, insomma in lizza per riconoscimenti un po' dappertutto, no? Quindi alla fine è stata scelta lei, che tra l'altro appunto è anche una bella cosa, no? Si incominciano a premiare anche le registe, cosa che non...
Sì, oltre che a scriverne su Istrio. Noi le abbiamo sempre premiate, a dir la verità,
sì,
perché
sì,
abbiamo
vero,
premiato Monica Conti, Cristina Pezzoli, Emma Dante, Serena Sinigaglia, Veronica Cruciani, adesso arriva Lisa Serlazzo Natoli, insomma non ce le siamo certo lasciati sfuggire. E poi il nostro premio è sempre un percorso artistico, non è su un episodio specifico della carriera che è avvenuto nell'arco dell'ultima stagione. E stavamo da tempo monitorando il percorso di Lisa e ci sembrava che fosse giunto il momento opportuno per accendere un riflettore su di lei. Basti pensare al bellissimo Anatomia di un suicidio, che in qualche modo, prodotto dal Piccolo Teatro di cui è artista associato, corona un po' questo segmento di percorso artistico che noi adesso vogliamo mettere in luce. Poi c'è Emanuele Aldrovandi, premio alla drammaturgia, anche lui vivacissimo autore, uscito dalla Paolo Grassi, con cui abbiamo già avuto a che fare perché vinse anni fa un nostro premio per i giovani drammaturghi, senza neanche sapere chi fosse, perché caratteristica del nostro premio scritture di scena è che noi leggiamo tutti i testi anonimi, volutamente per non essere influenzati, e un anno toccò a lui, quindi anche questo è un felice ritorno, conferma che forse ci avevamo visto bene tanto tempo fa. Poi ci sono altri premi che riguardano come dire, categorie un po' particolari, no? Queste sono quasi scontate: interpretazione, regia, drammaturgia. Poi c'è il premio Altre Muse, che è dedicato alle professioni dello spettacolo, ai festival, ai progetti, ai teatri che lavorano sul territorio in un certo modo e in generale, insomma, a tutte le professioni possibili che fanno parte della scena teatrale. Quest'anno va al Nuovo Teatro Sanità di Napoli, che forse lo sapete anche, sta anche attraversando un periodo un po' difficile perché è stato sfrattato dalla sua sede al quartiere Sanità, dove stava svolgendo da anni un egregio lavoro sul territorio. Poi abbiamo il Premio Istrio Corpo a Corpo, che è dedicato nel senso più ampio del termine ai linguaggi del corpo, dalla danza al circo, al teatro di figura, che va a Zaches Teatro. Il Premio Istrio Iceberg, che, come dice un po' la parola iceberg, emergente, destinato a una giovane compagnia emergente che si chiamano Le Moustache.
Loro sono proprio bravi.
Sì, loro sono bravi, qualcuno di voi magari li avrà visti anche all'Elfo durante la passata stagione, dove erano in scena con La difficilissima vita di Ciccio Speranza, e adesso hanno in cantiere un nuovo spettacolo che siamo molto curiosi di andare a vedere. Poi c'è anche un premio che non assegniamo in realtà noi, lo assegna il pubblico con delle votazioni online, due turni di votazioni online su una rosa di 10 titoli scelti da Istrio della stagione, in questo caso 22-23, e quest'anno ha vinto Supplici di Serena, con la regia di Serena Sinigaglia, dalla tragedia di Euripide, prodotto da Atti, il Teatro 2 di Parma e Nido di Ragno. E poi, come ti dicevo, appunto ci sono i premi per il giovane drammaturgo, che quest'anno è Camilla Dania, e poi ospitiamo sempre con molto affetto e riconoscenza il premio Mariangela Melato, che è destinato ad attori giovani ma già avviati alla carriera professionistica, e quest'anno sono Alessandro Averone e Roberta Lidia De Stefano. Questo è un po' il nostro palmarès.
Insomma, sono tanti nomi non scontati mai, quelli che vengono premiati all'Istrio Festival, anche per la modalità con cui poi alla fine si selezionano e poi si progressivamente si scelgono coloro che verranno premiati. C'è da dire che le serate sono tutte molto ricche, perché si comincia tutte le sere alle 19 in sala Bausch, no? Con un primo appuntamento. Poi successivamente c'è un secondo appuntamento e in alcune serate addirittura un terzo appuntamento, e comunque ci sono le collaborazioni con Tindaro Granata e il suo progetto Il Copione, per cui scopriranno molti spettatori come funziona questo progetto, cioè la lettura scenica avviene con il pubblico col copione in mano, no?
Sì, infatti, questa è una caratteristica.
Un po' una differenza, perché appunto si segue, sì. Si legge insieme, ecco.
Si legge insieme, se lo possono poi anche portare a casa, e questo crea una concentrazione particolare in sala. E quindi sono state finora esperienze sempre molto belle. E, per scegliere, ovviamente abbiamo dovuto leggere una quantità di testi, perché poi la caratteristica nostra è che vogliamo sempre vedere, scegliere, leggere, andare a vedere gli spettacoli, ne abbiamo visti veramente una quantità esorbitante, non facciamo una call pubblica, andiamo noi a cercarli, anche perché Istrio ha 45 passa collaboratori sparsi sul territorio, quindi ci indichiamo, ci consigliamo, andiamo di qua, andiamo di là, piccoli festival, piccole rassegne, anche video, e poi alla fine discutiamo e scegliamo. Io personalmente ne avrò visti almeno 60, però già questi 60 erano frutto di segnalazioni, indicazioni, certo, oppure anche semplicemente in base alle regole che ci siamo date, che sono due però ferree, cioè che le compagnie devono essere under 35, sia i componenti che il o la regista, e che non devono essere spettacoli prodotti o coprodotti da teatri nazionali, teatri stabili o trick, perché si spera, ci si augura che in questo caso la giovane compagnia sia un pochino più protetta e abbia un po' più di visibilità rispetto alle altre indipendenti, e questo limita un po' la scelta, no? Perché certo, c'è un po' il vizietto di mettere molto rapidamente il cappello sul lavoro di giovani compagnie da parte di teatri importanti, e ci è capitato più volte di scegliere uno spettacolo e poi nel giro di un mese vedere che si era infilato un teatro di grosso calibro a coprodurlo, e quindi abbiamo dovuto poi scartarlo.
Certo. Insomma, il rigore nei premi, ricordiamocelo, nei premi d'arte in generale fa tutta la differenza. Istriofestival.it è il sito dove, a parte anche che sul sito dell'Elfo, elfo.org, trovate tutto il programma. Io vi ricordo, sono 6 giorni, 8 spettacoli, 5 letture sceniche, una mise en espace, la serata spettacolo finale del premio Istrio. Aggiungo che anche quest'anno dalle 9.30 alle 18.30 domenica 17 settembre e dalle 9.30 alle 13.30 ci sono le audizioni degli attori finalisti, i giovani attori del premio Istrio alla vocazione. Il pubblico può venire?
Sì, può venire, viene fatto accomodare nel rispetto più totale del momento un po' delicato che i candidati stanno affrontando e anche del lavoro che i giurati stanno facendo, però sono aperte al pubblico.
Quindi se volete vedere come funziona un'audizione, che non è poi così scontato, l'abbiamo viste tante volte nei film, ma forse dal vero no, bisogna entrare in punta di piedi, non fare rumore, non fare, insomma, provare a immaginare che cosa vuol dire fare un'audizione come finalista di un premio di questo tipo. È comunque un'esperienza interessante anche quella. Quindi complimenti al premio Istrio seconda edizione dal 13 al 18 settembre sempre al Teatro Elfo Puccini. Buon festival, buon premio a Claudia Cannella. Grazie.
Grazie Ira, grazie a tutti voi e vi aspettiamo. Adesso. Venite a trovarci.
A presto, ciao.
Ciao.
E siamo arrivati all'ultima ospite di questa prima puntata del nuovo palinsesto invernale di Radio Popolare 2023-2024 e al suggeritore Night Live. Oggi è la prima giornata del nostro nuovo palinsesto, tutte le trasmissioni riprendono oppure ne nascono di nuove, vi impratichirete di tutto quello che di nuovo c'è. Noi però invece riprendiamo la tradizione, facciamo due puntate in forma di magazine intanto che le stagioni carburano e cominciano a attivarsi, insomma, a creare gli appuntamenti di cui poi parliamo al suggeritore Night Live in auditorium con voi, con il pubblico e con tanti ospiti dal vivo a partire dal 25 settembre. Questo lunedì e il prossimo lunedì invece è dedicato a una versione magazine del suggeritore, dove mi fa molto piacere dare il benvenuto, è un po' come se tornassi al premio Istrio, perché mercoledì 13 settembre all'Elfo Puccini di Milano alle 22, la prima delle letture sceniche a cura di Associazione Situazione Drammatica, progetto Il Copione, un'idea inventata da Tindaro Granata, ci sarà Eliana Rotella con il suo Lexicon, uno dei suoi testi più recenti. Eliana Rotella è stata più volte ospite di Radio Popolare, ha anche fatto una lettura scenica di un altro testo l'anno scorso, proprio nel nostro auditorio, proprio in questa trasmissione. E dunque questo Lexicon è uno dei testi scelti dal premio Istrio e dall'Istrio Festival quest'anno, ma è stato anche premiato ieri mattina, domenica, al Piccolo Teatro Grassi, nell'ambito della sesta edizione del premio Carlo Annoni per la drammaturgia a tema LGBTQ+, il premio in questione per la seconda volta Eliana Rotella lo ha vinto, è il premio Next Generation. Quindi Eliana, Eliana Everywhere, ciao.
Ciao Vera, grazie di avermi appunto invitata ancora, è un po' quasi come tornare a casa ormai, stare sì, sì, a Radio Popolare.
Eh beh sì, ormai siete di casa molti di voi, mi fa anche molto piacere, perché insomma se no suggeritore Night Live sarebbe molto più triste, e quindi e quindi Lexicon, proviamo a sintetizzare in un minuto o poco più cos'è Lexicon, perché il linguaggio del testo ci ha veramente molto molto rinfrancati, anche se i temi, anche se la questione è seria, però il tuo modo di sperimentare sulla parola a noi piace molto.
Bene, ottimo esercizio per intervista. Allora, Lexicon sicuramente è un testo che si avvale di una ricerca sul linguaggio non solo digitale, come viene magari inteso nell'immaginario comune, quindi non solo una comunicazione WhatsApp, ma cercando anche di scoprire tutte le possibilità e anche le mancanze, ovviamente, che un linguaggio a distanza, un linguaggio filtrato, un linguaggio mediato dal telefono, dal computer, da tanti strumenti, come questo linguaggio può creare a volte delle zone quasi insperate di connessione reale, e come in alcuni casi invece crea dei baratri. E c'è anche un pochino la questione di come anche parlandosi a volte nella più stretta prossimità non si trova comunque il tempo di riuscire a connettersi appunto con l'altra persona. Quindi, sintetizzando al massimo, Lexicon è un testo che con varie tipologie di linguaggio, varie tipologie formali, cerca un pochino di indagare la relazione umana in un mondo che monetizza il tempo, monetizza lo spazio, e anche come ci si può creare un po' delle crepe di speranza e di resistenza all'interno di questo panorama. Sono stata nel minuto? No, però sì, sì, facciamo finta di sì.
Quasi.
Straordinario.
Quasi sì. Insomma, il meccanismo è proprio quello di riflettere su una forma di linguaggio che ormai ci appartiene, forse appartiene ancora di più, insomma, per ovvi motivi, alla tua generazione, però attraverso un dialogo fattivo, interrotto, frammentario, in qualche maniera con la raffinatezza di chi sa veramente scrivere e descrivere, insomma, un meccanismo di comunicazione imperfetto, che forse è una delle cose più affascinanti, no?
Sì, penso che poi a maggior ragione, ovviamente in questo, appunto, come dicevi tu, in questo periodo storico ci appartiene, ci fa essere in miliardi di posti contemporaneamente, ci fa trovare appunto a volte anche delle zone temporali che non pensavamo di avere a volte i messaggi si sovrappongono, a volte vengono persi, a volte la lingua stessa dello scritto, questa era anche la cosa che mi affascinava molto, la lingua stessa scritta inizia a mescolarsi veramente con un linguaggio che quasi la rende viva, quindi in realtà molto teatrale, perché effettivamente i messaggi istantanei hanno un che di visceralmente vivo in qualche modo, sì. Paradossalmente, quindi questa trasformazione mi interessava molto, non solo diciamo nella retorica del oh mio Dio ci stanno, come dire, ci stanno addormentando, esatto, ma più che altro anzi capire come si sta trasformando anche in maniera sia bella che brutta il linguaggio scritto e non, ecco.
Sì, e poi soprattutto è bello farlo di persona, che quindi poi appunto è un po' la beffa finale, il fatto che poi ci si vede a teatro in carne ed ossa e quindi insomma, come dire, siamo più belli di tutti, più belli. Devo dirlo perché
questo è il premio
Annoni.
Ci rimanda tra l'altro al nostro ultimo incontro con la lettura di Rizzomi, come dicevi, in cui appunto si parla proprio di queste varie possibilità di espressione, quindi direi che è perfetto, ormai hai azzeccato perfettamente la formula.
Grazie Eliana Rotella, Lexicon, se volete ascoltare la sua lettura scenica, mercoledì 13, la prima giornata del premio Istrio all'Elfo Puccini di Milano. Buona fortuna Eliana, ma insomma non credo che tu ne abbia bisogno, ci risentiamo presto, ciao!
A prestissimo, ciao Ira!
Ciao! E con Eliana Rotella, veramente giovane drammaturga di, speriamo, di grande futuro e di grandi possibilità, si chiude il suggeritore di quest'oggi in forma di magazine, ritorna lunedì prossimo e poi dal 25 vi aspettiamo in auditorium. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci. Been around.